www.readyjoe.it e la storia continua. Il Lago Maggiore. Nel frattempo, su questa povera città trattata come una patata bollente, o forse per una sua attitudine allo sgusciare di mano ereditaria dalle anguille del lago, si erano abbattuti altri flagelli. Le truppe mercenarie svizzere nel 1512 l'avevano occupata e la tennero fin quando non venne barattata con gli elvetici da Carlo V in cambio di Mendrisio e della pieve di Balerna. Nel periodo risorgimentale, si è già detto, invece, un avvenimento decisamente importante fu la costruzione, un secolo fa, dello scalo ferroviario internazionale. Se si rileggono le cronache dei giornali locali dell'epoca dell'inaugurazione, ci si rende conto di quanta impressione dovesse destare. Era di notevoli proporzioni, un vero e proprio nodo tra stati diversi, edificati con un progetto comune tra italiani e svizzeri, aperto ai transiti verso tutto il nord Europa. Era stato costruito anche a seguito dell'apertura del tunnel Goschenen-Airolo, quindi su una direttrice che doveva assicurare nel modo più conveniente i collegamenti fra il porto di Genova e l'Europa centrale. Rappresentava un vero e proprio serbatoio di promesse e di speranze per lo sviluppo futuro della città. Vi gravitarono intorno grandi case di spedizioni, la Gondran, la Danzas, per esempio, alberghi più o meno fastosi e accoglienti. Vi transitarono monarchi, dignitari di corte, grandi uomini di affari e più tenaci malgrado i rovesci della fortuna della stazione. Numerosissimi emigranti che dalle valli dell'Alto Varesotto, attraverso il tunnel del Gottardo, raggiungevano la Svizzera, la Francia, la Germania. Per i loro figli e nipoti, che ancora non hanno il ricordo, la stazione di Luino, pur surclassata come importanza dello scalo di Domodossola, conserva immagini di momenti precisi. Il ritorno, le barbe un po' lunghe che ti pungono le guance, l'immancabile odore di tabacco e cioccolato che i piccoli seguono come una traccia fino all'apertura delle valigie. Qualche settimana dopo, il rovescio della medaglia fatto di raccomandazioni un po' brusche. Saluti mai troppo espansivi con la scusa della preoccupazione per la visita che doveva sancire l'idoneità della prosecuzione del lavoro oltre la frontiera. Per un giorno alla settimana questa città conosce però il fenomeno inverso. Fin da Zurigo arrivavano a Luino legioni di svizzeri e tedeschi, richiamati dal mercato del mercoledì. In realtà definirlo solo così è un po' riduttivo. Ha più l'aria della festa, di un enorme minestrone umano coloratissimo, rimescolato da un cuoco buon tempone. Così d'estate, per ridiscendere il corso che raggiunge il lungolago, gli studenti di qualsiasi anno fa organizzavano vere e proprie gare di velocità. Il palio, un posto a sedere sulle corriere della Svit, e un numero imprecisato di semi d'anguria nelle tasche delle camicie, piovuti da chissà dove. Da qualche anno le bancarelle sono state spostate più verso l'interno, in aree di minor traffico, ma più indietro nel tempo occupavano gran parte del lungolago, nascondendo quasi completamente alla vista il palazzo comunale e la sede della Banca Popolare di Luino e di Varese, con l'annessa chiesina di San Giuseppe. Tutto il complesso venne realizzato dall'architetto Quadrio per conto dei Marliani. Anche questo monumento seguì le sorti della città e fu ceduto ai Crivelli, rimanendo proprietà degli eredi della famiglia fino a pochi anni fa. Nel 1983 sono stati completati i lavori di restauro e il tempio è stato riaperto al culto proprio il 19 marzo. Qualche mese più tardi è stato ultimato anche il recupero dell'organo della piccola chiesa, con prezioso strumento tra i più antichi del Varesotto. Al di là di questo monumento, inconfondibile biglietto da visita della città, l'area anticamente occupata dal mercato si spinge fino all'albergo Due Scale e ai portici del Caffè Clerici, affacciati sull'imbarcadero. Inutile dire che anche il mercato ha una sua origine storica ben precisa. L'autorizzazione a tenerlo fu chiesta al feudatario di Maccagno Inferiore nel 1541 e per qualche secolo Maccagno e Luino lo tennero alternativamente un mercoledì ciascuno. Poi decaduto quello maccagnese, quello di Luino ebbe definitivamente il sopravvento. La strada che collega i due centri soprannominati segue il percorso della ferrovia Luino-Pino, elettrificato da non molti anni, e attraversa l'abitato di Colmegna prima di arrivare tra i due, Maccagno, inferiore e superiore, al torrente Giona. Lasciata a destra una deviazione per la Val Vetasca, la strada prosegue poi in direzione della frontiera. Maccagno è un paese dalla storia molto particolare, abbastanza svincolata da quella delle terre circostanti, grazie a una specie di trattamento di favore riservatogli dall'imperatore Ottone I di Germania. Sceso in Italia nel 962, venne ospitato dalla famiglia maccagnese dei Mandelli e perché gli uomini di questa terra, nel tempo che l'imperatore qui vi stette, trattarono molto bene e liberamente la sua corte, e volendo l'imperatore mostrarsi grato, onorò detta terra col titolo di Corte Regale e la diede ai signori Tazio e Rubaconte Mandello e discendenti, con mero e misto impegno di Gladio. www.redigio.it e la storia continua.